Ad alta voce. Laura Curino legge La scoperta del bambino di Maria Montessori.
Se un giorno, in un lampo di luce della propria coscienza, chi fu servito volesse conquistare la propria indipendenza, si accorgerebbe forse di non averne più la forza. Questi criteri dovrebbero essere presenti ai genitori delle classi sociali privilegiate. Nella proporzione della sua inutilità, l'aiuto è di impedimento allo sviluppo delle forze naturali. Il pericolo del servilismo non consiste soltanto nel consumo inutile della vita che conduce alla impotenza, ma nello sviluppo di reazioni che hanno significato anch'esse di perversione d'impotenza e possono paragonarsi al pianto delle isteriche o alla convulsione degli epilettici. Sono reazioni di prepotenza. La prepotenza si sviluppa con una parallela dell'impotenza. È l'ira che sorge ad accompagnare l'accidia. Immaginiamo un operaio abile e saggio, capace non solo di perfetto lavoro, ma anche di consiglio nella sua officina, per la serenità di pensiero con cui può padroneggiare l'insieme dell'azienda. Egli sarà spesso il paciere, colui che sorride innanzi all'ira altrui. Non ci farebbe però nessuna meraviglia sapere che in casa questo operaio sgrida la moglie se la minestra non è abbastanza gustosa o non è pronta per tempo e facilmente s'accende d'ira. In casa non è più l'abile operaio. L'abile operaio è la moglie che lo serve e lo compatisce. Egli perciò è un uomo sereno laddove è possente ed è prepotente ove è servito. Forse se imparasse a preparare la minestra, egli diventerebbe perfetto. L'uomo che agisce da sé, che impiega la sua forza nelle proprie azioni, conquista se stesso, aumenta le sue facoltà e si perfeziona. Gli uomini delle future generazioni saranno uomini forti, quanto a dire indipendenti e liberi. Basta applicare tali principi e si vedrà nascere nel bambino una calma che caratterizza e quasi rischiara tutte le sue azioni. Nasce veramente un nuovo bambino, moralmente più elevato di quello che viene trattato come un impotente e incapace. Un senso di dignità accompagna quell'avvenuta sua liberazione interiore. Il fanciullo si interessa ormai alle sue proprie conquiste, rimanendo indifferente alle tante piccole tentazioni esterne che avrebbero prima così irresistibilmente stimolato i suoi sentimenti inferiori. Il bambino ha una grande missione che lo spinge, quella di crescere e diventare un uomo. Essendo egli inconscio della sua missione e dei suoi bisogni interni, ed essendo gli adulti assai lontani dalla possibilità di interpretarli, si sono create attorno al bambino nella nostra vita sociale di famiglia o di scuola molte errate circostanze che ostacolano l'espandersi della vita infantile. Rimuovere per quanto è possibile queste circostanze, studiando più profondamente i bisogni intimi e occulti della prima infanzia per corrispondervi col nostro aiuto, vuol dire liberare il bambino. Sarebbe prematuro dire sguinzagliate i bambini, assecondateli. Essi corrono fuori quando piove, si levano le scarpe quando trovano pozze d'acqua e quando l'erba dei prati è umida di brina corrono coi loro piedini nudi per calpestarla. Riposano pacificamente quando l'albero li invita ad addormentarsi alla sua ombra, gridano e ridono quando il sole li sveglia al mattino, come sveglia ogni creatura vivente che divide la sua giornata tra veglia e sonno. Ma noi invece ci domandiamo ansiosi come far dormire il bambino dopo l'aurora e come insegnargli a non levarsi le scarpe e a non fuggire sui prati. Quando, ristretto da noi, degenerato ed irritato dalla prigionia, egli uccide insetti o piccoli ed innocui animaletti, ci sembra naturale e non ci accorgiamo che quell'anima è diventata già estranea alla natura. Noi chiediamo dunque ai nostri bambini che si adattino alla prigione senza darci fastidio. Le energie muscolari dei bambini, anche piccolissimi, sono superiori a quanto supponiamo, ma per rivelarcele occorre la libera natura. Il bimbo in città, dopo una piccola passeggiata, si dichiara stanco e per questo noi crediamo che non abbia forza. Ma il suo languore viene dall'artificio dell'ambiente, dalla noia, dal vestiario inadatto, dal tormento che il piccolo piede morbido soffre chiuso nelle scarpe di cuoio che battono sul macigno nudo delle vie di città, dall'esempio accasciante delle persone che camminano tutte intorno silenziose, indifferenti e senza sorriso. Le attrattive di un abbigliamento di moda che può essere ammirato, di un club da raggiungere, sono cose che non esistono per lui. Egli è al guinzaglio, l'accidia lo involge e vorrebbe essere trascinato. Ma se i bambini sono a contatto della natura, allora avviene la rivelazione della loro forza. Anche al di sotto dei 2 anni di età, i bambini normali, se di forte costituzione, ben nutriti, fanno chilometri di cammino. Ripide e lunghe salite al sole sono superate da quelle gambette instancabili. Mi ricordo che un bambino di circa 6 anni sparì per delle ore e aveva sempre camminato su di una collina, pensando che potendo arrivare in cima avrebbe visto il mondo che stava dall'altra parte. Ma non era stanco. Era disilluso di non aver trovato quello che cercava. Conobbi una volta una giovane coppia che aveva un bambino di appena 2 anni e babbo e mamma, volendo andare ad una spiaggia molto lontana, avevano pensato di portare il piccolo in braccio, un po' per uno, ma la fatica era stata eccessiva. Avvenne che il piccolo fece con entusiasmo tutta la strada da sé e ripeté la passeggiata ogni giorno. Invece di portarlo in braccio, i genitori facevano il sacrificio di camminare più adagio e di fermarsi quando il bambino si fermava per raccogliere qualche piccolo fiore, oppure quando, scoprendo la bellezza di un asinello che mangiava l'erba di un prato, si sedeva serio e meditativo a fare compagnia un istante a quell'essere umile e privilegiato. Invece di portare il loro bambino, quei genitori avevano risolto il problema seguendo il loro bambino. Nessuno che io sappia, al di fuori di San Francesco, ha ammirato l'insetto modesto o il profumo di un'erbicciola senza attrattive come uno di questi piccolini. Ma conducete, vi prego, fra le vostre braccia un infante che non ha ancora cominciato a camminare. Tenetelo per una via di campagna da cui si scorge un orizzonte magnifico e grandioso. Tenetelo, dico, in modo da rivolgere la schiena al panorama. Arrestatevi con lui. Egli gode di quella bellezza quando ancora non sa reggersi in piedi e la sua lingua non sa chiedere di fermarsi. Sì, lo possiamo dire. Egli non vive di solo latte. E li avete visti mai, seri, affaccendati attorno a un cadavere di un uccelletto caduto dal nido, correre avanti e indietro, raccontare, chiedere, agitarsi con una pena sincera? Ebbene, quelli sono i bambini che nel prossimo periodo di degenerazione potranno giungere fino a dare la caccia ai nidi. Il sentimento della natura cresce con l'esercizio, come ogni altra cosa. E non è certo trasfuso da noi con qualche descrizione o esortazione fatta pedantescamente dinanzi a un bimbo inerte e annoiato, chiuso fra mura e abituato a vedere e sentire che la crudeltà verso gli animali è una necessità della vita. Sono le esperienze che lo colpiscono. La morte del primo colombo, ucciso volontariamente da persone della sua famiglia, è il punto nero nel cuore di quasi tutti i fanciulli. Noi dobbiamo ai bambini una riparazione più che una lezione. Dobbiamo guarire le ferite inconsce, le malattie spirituali che già si trovano in questi piccoli graziosi figli dei prigionieri dell'ambiente artefatto. Dobbiamo possibilmente cercare che i materiali offerti al bambino contengano in sé il controllo dell'errore. Il controllo materiale dell'errore conduce il bambino ad accompagnare i suoi esercizi con il ragionamento, con la critica, con l'attenzione sempre più interessata all'esattezza, con la capacità raffinata a distinguere le piccole differenze e prepara così la coscienza del bambino a controllare gli errori anche quando questi non sono più materiali o sensibilmente evidenti. Un altro carattere degli oggetti è di essere attraenti. Il colore, la lucentezza, l'armonia delle forme sono cose curate in tutto quanto circonda il bambino. Non solo il materiale sensoriale, ma tutto l'ambiente è così preparato da attirarlo come in natura i petali colorati attirano gli insetti a succhiare il nettare che essi nascondono. Immergi qui le tue manine, dicono i lavabi puliti e pronti per i loro saponetti e spazzolini. E il fanciullo obbedisce a quell'oggetto che corrisponde in quel momento al suo più vivo bisogno di azione. Così in un campo i petali di tutti i fiori chiamano altre vite coi loro profumi e coi loro colori, ma l'insetto sceglie il fiore che è fatto per lui. Le lezioni per iniziare i bambini all'educazione dei sensi sono individuali. La maestra fa un quasi timido tentativo di avvicinamento al bambino, che ella presume pronto a ricevere la lezione. Si siede al suo fianco e reca un oggetto che ella crede capace di interessarlo. In questo consiste la preparazione della maestra. Dovrebbe essere preparata a tentare soltanto esperimenti. La risposta che attende dal bambino è che sorga in lui un'attività che lo inviti ad usare il materiale che gli è stato presentato. La lezione è un appello all'attenzione. Se l'oggetto risponde agli intimi desideri del bambino e rappresenta qualcosa che lo soddisferà, incita il bambino a una prolungata attività, poiché egli se ne rende padrone e continua ad usarlo. Le parole non sono sempre necessarie, molto spesso basta mostrare come l'oggetto va usato. Ma quando è necessario parlare e iniziare il bambino all'uso del materiale di sviluppo e cultura, la caratteristica della lezione deve essere la brevità. La perfezione consiste nella ricerca del minimo necessario. Una lezione si avvicina alla perfezione quanto maggiore è il numero delle parole che riusciamo a risparmiare. Un'altra caratteristica della lezione è la sua semplicità. Essa dovrebbe essere priva di tutto ciò che non è assoluta verità. Che la maestra non debba perdersi in vuote parole è compreso nella prima qualità. Il secondo avvertimento è perciò una caratteristica del primo. Le parole contate dovrebbero essere semplici al massimo grado e rappresentare la massima verità. La terza caratteristica della lezione è la sua obiettività, il che significa che la personalità della maestra scompare e in evidenza rimane soltanto l'oggetto su cui si desidera che si concentri l'attenzione del bambino. La breve e semplice lezione non è, per la massima parte, che una spiegazione dell'oggetto e dell'uso che il bambino può farne. Generalmente gli insegnanti si meravigliano di tanta semplicità. Di solito essi dicono: tutti sanno far questo. In verità siamo di nuovo di fronte a qualcosa di simile alla storia dell'uovo di Colombo, ma il fatto sta che nessuno lo sa fare. In pratica è molto difficile valutare le proprie azioni, tanto più nel caso di comuni maestri preparati secondo i vecchi sistemi. Essi opprimono il bambino con un diluvio di parole inutili e di racconti inesatti. Questa è la nostra missione, gettare un raggio di luce e passare oltre. Per una simile delicata missione occorre una grande arte che suggerisca il momento giusto e limiti l'intervento, che non disturbi o distolga, anziché aiutare, l'anima che sorge a vita e vivrà in virtù dei propri sforzi. L'esperienza ce lo ha rivelato ed è ragione della più grande meraviglia per coloro che visitano le nostre case dei bambini. La disciplina collettiva ottenuta come per magia. La maestra sorveglia, è vero, ma sono le cose di vario genere che chiamano i bambini di varie età. Veramente la lucentezza, i colori, la bellezza delle cose gaie ed adornate sono altrettante voci che chiamano a sé l'attenzione del bambino e lo stimolano ad agire. Quegli oggetti hanno un'eloquenza che nessuna maestra potrebbe mai raggiungere. «Prendimi», dicono, «conservami intatto, mettimi nel mio posto». È l'azione compiuta in accordo con l'invito delle cose. Dà al bambino quella gaia soddisfazione, quel risveglio di energia che lo predispongono ai lavori più difficili dello sviluppo intellettuale. Molte volte, però, c'è più che una voce delle cose che chiama. La chiamata è un ordine complesso, alcuni lavori importanti domandano non un solo bambino, ma una collettività organizzata e richiedono un tirocinio ed una lunga preparazione. È questo il lavoro di apparecchiare, di servire il pranzo, di rigovernare le stoviglie. Sarebbe un errore voler giudicare, prima di farne l'esperienza, la capacità dei bambini secondo l'età e di escluderne alcuni perché si suppone che non potrebbero dare nessun aiuto. La maestra deve sempre aprire le vie, non mai respingere per mancanza di fiducia. I bambini, anche piccolissimi, desiderano di fare, sono spinti ad esercitarsi con più vigore dei grandi. La brava maestra cercherà dunque il contributo che anche il più minuscolo essere può dare. Forse il piccolo di 2 anni e mezzo potrà trasportare il pane, mentre il bambino di 4 anni e mezzo potrà giungere a trasportare la marmitta della minestra calda. L'importanza del lavoro non preoccupa i bambini. Essi sono soddisfatti quando hanno dato il massimo di cui sono capaci e non si vedono esclusi dalle possibilità che offre l'ambiente per esercitarsi. L'opera più ammirata è quella che manifesta le possibilità massime di ciascuno. Essi non perdono tempo e sanno ben approfittare delle occasioni. Quel minuscolo cameriere vestito di grembiule bianco che sta lì fermo e pensieroso davanti alla tavola su cui ha appena steso diligentemente la tovaglia medita sul numero dei convitati e quindi sulla miglior disposizione dei coperti che deve tra poco disporre. Quella bimba ridente che versa l'acqua nei bicchieri con tanta lentezza sta dirigendo la manina perché la bottiglia non tocchi l'orlo del bicchiere o non lasci cadere l'ultima goccia d'acqua sulla tovaglia. Correndo e ballando arriva una comitiva di servette, ciascuna portando un gruppo di piatti impilati, il vasellame di ogni tavola. La soddisfazione ha alleggerito e stimolato il loro corpo come una musica. Chi rimane a contatto con questi bambini si accorge che sotto l'attività che li dirige a raggiungere vari scopi pratici esiste uno speciale segreto di successo. È la precisione, l'esattezza con cui gli atti si devono compiere. Lo scopo esterno di versare l'acqua in un bicchiere interessa molto meno che il versarla senza toccare con la bottiglia l'orlo del bicchiere e senza versare sulla tovaglia l'ultima goccia d'acqua. E lavarsi le mani è un atto più attraente se bisogna ricordare il posto preciso dove si appoggia il sapone e quello dove l'asciugamano deve essere sospeso. Il movimento generico è una funzione rozza, ma se in esso si innesta un motivo di perfezionamento, esso cresce di valore. Le mani allora non si lavano più solo per averle pulite, ma soprattutto per acquistare l'abilità di lavarle a perfezione. Lavando le mani, non solo le mani sono pulite, ma si diventa più abili, si acquista un raffinamento che rende superiore il bambino dalle mani pulite. Questa rivelazione dei bambini di amare non solo l'attività tendente ad uno scopo, ma di essere attratti dai particolari e perciò dall'esattezza dell'esecuzione, ha aperto un più vasto campo all'educazione. Iniziare alla perfezione in tale epoca della vita è un lavoro educativo immensamente produttivo. La maestra vede un raccolto portentoso con una minima fatica di seminagione. Ella insegna a gente avida di quel determinato sapere. Più che insegnare, essa ha l'impressione di donare, di fare un atto di carità. La nuova educazione non consiste solo nel dare i mezzi di sviluppo per le singole azioni, ma anche nel lasciare al bambino la libertà di disporne. È questo che trasforma il bambino in quel piccolo uomo pensante e diligente, che prende nel segreto del suo cuore decisioni e fa scelte così diverse da quelle che avremmo supposto. Ovvero che con la rapidità di un impulso generoso o con delicato affetto, compie azioni comandate istantaneamente dal suo io interiore. Anche in ciò, anzi, in ciò soprattutto, egli si esercita, così si incammina con sicurezza sorprendente sulla via della propria coscienza. Il lavoro intimo del bambino ha una specie di pudica sensibilità e si esprime solo quando l'adulto non interviene con le sue direttive fatte di verifiche, di consigli e di esortazioni. Lasciamo il bambino libero di applicare delle sue abilità. Egli si dimostrerà sensibile alle conquiste superiori che sta facendo. Egli si comporta con scrupolosa diligenza nel porre ogni attività al suo posto, come il bambino di età inferiore, cioè forse di 2 anni di età, sente l'orgoglio di saper collocare gli oggetti al loro posto. Quando siede a scuola è lui che dispone nell'ordine loro le azioni imparate e perfezionate. È questo un sapere e insieme un potere che elevano la coscienza. Il bambinetto che ha finito il primo piatto di minestra non ne chiederà più se ha imparato che non deve farlo, che l'inibizione di quell'istinto va collocata in quel tempo, e aspetterà pazientemente che il cameriere, ansioso come lui di far bene e di ben collocare ogni cosa imparata, cominci il secondo giro, invitando quelli che hanno finito a rifornirsi il piatto. Commensale o cameriere, artista o studioso, la intima soddisfazione del bambino sta nel fare bene, consapevolmente, secondo principi elevati.
Ad alta voce, Laura Curino ha letto La scoperta del bambino di Maria Montessori. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Montessori 3.0, un progetto cross-mediale radio web TV di Davide Tosco. Radio3.rai.it